Esattamente, è così. È dal mese di marzo che l'apertura era solo notturna, all'inizio anche qualche ora del giorno, ora non più, luglio e agosto. E da domani il rifugio è chiuso ed è chiuso per ragioni economiche molto molto gravi, nel senso che i contributi che sono arrivati in anni passati si sono poi completamente fermati. La fondazione Talita Kum, che gestisce il rifugio, perché l'associazione di cui io sono presidente è un'associazione invece di cittadini volontari, dicevo, la fondazione che gestisce il rifugio non ha più la possibilità concreta di farlo, non avendo più ricevuto sufficienti aiuti. Il rifugio chiude per un periodo che non sappiamo di quanto sarà, non sappiamo se in un futuro sarà possibile riaprirlo, ma si è mossa una rete per provare da domani in poi a sostenere anche il periodo della notte, ecco.
Mancanza di fondi, che arrivavano da dove, Silvia Massara?
Ma una parte dei fondi erano donazioni private, certamente numerose per cifre a volte modeste, a volte anche abbastanza copiose, ma soprattutto per dei costi così alti, come è un rifugio grande in alta montagna, in cui i costi di riscaldamento sono altissimi, in cui i costi del personale erano alti, ci sono state 2 volte degli aiuti dal ministero in momenti in cui l'emergenza migrazioni in Italia è stata decretata a livello nazionale. Quando questa emergenza sembra essere scomparsa per il ministero, in realtà non lo è, ecco che i fondi non ci sono più stati e le donazioni non sono sufficienti
È
per delle
semplicemente
spese così alte.
stato un passaggio burocratico, questo che appunto poi ha portato a, lo stop ai fondi, o c'è stata anche una volontà politica da quello che avete capito voi?
Penso che tutti possiamo ritenere che una volontà politica nel non voler affrontare in modo corretto il problema delle persone, che siano sia richiedenti asilo in Italia, sia, come è il nostro caso, persone in viaggio, perché noi ospitiamo solo persone in viaggio, beh, penso che sia abbastanza evidente. In ogni caso, in questo momento si è riusciti a rilanciare un progetto in rete che vede comunque la prefettura coinvolta e che con grande così, disponibilità nel momento in cui come associazione abbiamo sollevato il problema grave delle persone che da domani sera, se no, avrebbero rischiato di dormire in strada, ha risposto con una convocazione e quindi per alcuni mesi una rete si è attivata per il supporto.
E quindi che cosa succederà nei prossimi giorni? Dobbiamo immaginare, anzi speriamo, ci auguriamo che ci sarà un'iniziativa che possa poi riaprire il rifugio.
Allora, a partire da domani il cambiamento sarà che alla sera, al momento in cui noi volontari accompagnavamo le persone in rifugio per la cena e per la notte, ci sarà una struttura montata da Croce Rossa qui in ULCS che sarà in grado di accogliere un certo numero di persone in containers, forse per i primi giorni qualche tenda, perché i giorni di preparazione sono veramente pochi. E potranno così passare la notte al caldo e all'asciutto, anche perché inizia la stagione brutta tra non tanto. Noi qui siamo a più di 1000 metri, il freddo di notte comincia a farsi sentire. Durante il giorno, come associazione Sentieri Solidali, insieme a Rainbow for Africa, insieme a Diaconia Valdese, continuiamo a essere di fronte alla stazione, sul parcheggio dei pullman, in un'area che è stata data appositamente per questo, dove c'è un presidio permanente e dove le nostre 3 associazioni accolgono per tutto il giorno le persone in transito. E si occupano ai treni di dare informazioni su che cosa succede, si occupano di dare pasti, soprattutto di dare vestiario e attrezzatura a chi parte, perché sennò sarebbe in grave pericolo. Questo è uno dei nostri temi fondamentali, la prevenzione dei rischi in montagna.
Senti Silvia, dici tu quanto è importante avere quel rifugio ancora operativo, quanto è battuta quella rotta alpina dei migranti e quanto è pericolosa?
Allora, noi qui ci troviamo già in montagna, ma il colle è a 1800 metri, il che vuole dire che durante tutto l'anno è potenzialmente pericoloso per persone che arrivano in stragrande maggioranza dal Sudan o dall'Eritrea, quindi completamente impreparate a un ambiente montano. Ma tra pochi mesi qui sarà neve, ghiaccio e le persone non le hanno mai visti. E i primi anni abbiamo avuto ben 11 morti e 4 dispersi. Se negli ultimi anni più recenti non ci sono più stati morti, è stato anche grazie a questa rete di preparazione quotidiana per le persone, con vestiario, con attrezzatura, perché gli incidenti in montagna non capitino mai più.
Silvia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, vi auguriamo ovviamente un bocca al lupo per quello che verrà, ci auguriamo che possa di nuovo tornare operativa la vostra esperienza. C'è un modo per aiutarvi in 30 secondi, se ce lo puoi dire, così anche gli
Sì,
ascoltatori magari possono dare una mano.
certo. Allora, dal punto di vista dei fondi, ovviamente ci sono dei conti che sono aperti. Uno è quello della nostra associazione Sentieri Solidali, che si prepara a sostenere il peso di questa permanenza di mesi invernali in cui saremo all'aperto, in cui avremo bisogno di cibo e di vestiario, e tutto questo si accompagna a un altro IBAN possibile. È possibile averli in rete, possiamo mandarli alla vostra radio. Il secondo IBAN si dedica alla situazione strettamente presidio, tutti insieme. Il primo è quello dell'Associazione dei Volontari. E un altro modo di aiutarci è quello di venire come volontari. Non è difficile, chiunque può dare una mano, abbiamo una rete molto vasta di persone che vengono. Un altro modo è quando vengono lanciate delle campagne di raccolta vestiario, rimanendo ben legati alle liste che diamo, così, donare vestiario soprattutto invernale per i
Certo,
nostri ragazzi
Silvia,
che passano.
siamo in chiusura. Noi ti ringraziamo, Silvia Massara. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo
Grazie
per
a voi.
tutto. A
Grazie a
presto.
voi, arrivederci.